Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Subentra Rossi, Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli.
La radiocronaca di Italia-Germania. Qui ci sono le vostre radio-videocroniste sportive, Aria e Mick. No, vabbè, lasciamo stare, ma non siamo abbastanza esperte. E siamo... non siamo esperte di sport, quindi torniamo a noi e al tema della puntata, che però ha a che fare con lo sport.
Sì, infatti oggi Radiovisioni recensisce Invictus, ultimo film di Clint Eastwood, che ci racconta una partita di rugby storica attraverso la quale il presidente del Sudafrica, neoeletto Nelson Mandela, tentò di riappacificare uno stato appena uscito dall'apartheid. Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, questo film è in programmazione al cinema Zenith. Se l'avete visto, diteci la vostra, noi vi diremo la nostra al contatto MSN diretta@radiofonica.com
o su Skype aggiungendo radiofonica.com oppure sulla chat del nostro nuovissimo portale. Iscrivetevi alla community di Radiofonica e chattate in diretta con noi. Ma non dimenticate, ragazzi, come ogni settimana Mattilna Vivi sta scrivendo, infatti proprio in questo momento, il quiz della settimana, che è: se poteste cambiare la storia, in quale personaggio cinematografico vi reincarnereste? Sul nostro sito c'è anche un sondaggio che vi propone dei personaggi. Per il momento in vittoria il podio è preso da il CE di Soderberg, al secondo posto non me lo ricordo, aspettate che apriamo il sito e poi ve lo diciamo. Comunque, se andate sul gruppo di Radiovisioni su Facebook trovate il link diretto per rispondere al nostro sondaggio.
E insomma, voi cosa ne pensate dello sport? Secondo voi lo sport può essere utilizzato, come appunto fece Mandela, come strumento di pace? Gli sportivi possono diventare un esempio umano da seguire? Come per esempio,
Totti.
Non so se vi ricordate, gli Olimpi... Totti, oddio!
Scherzi, parlo tutte le lingue del mondo adesso? Internet per
Totti! Sono diventato un poliglotta. Insomma, non so se qualcuno di voi ricorda gli Olimpiadi in Grecia, che ci facevano sedere a scuola quando ogni guerra veniva sospesa, appunto per tutta la durata dei giochi sportivi, degli Olimpiadi. Insomma, questo è tanto altro a Radiovisioni, infatti non solo sport, ma anche politica e scontro armato e non solo.
E quindi, ragazzi, vi parleremo di tutto questo, ma prima ci ascoltiamo come di consueto, un po' di buona musica scelta dalla nostra dottoressa Ari.
Palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Amino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
E siamo fantasiose, quindi abbiamo proprio deciso di addentrarci in un argomento proprio ostico a noi. L'altra settimana era l'amore, abbiamo deciso proprio di metterci alla prova io e Arianna, con l'amore e soprattutto il romanticismo che proprio non ci si addice per niente. Abbiamo fatto una pessima figura, infatti questa settimana abbiamo deciso di replicare ed essere ancora peggio, se si può, parlando di sport. Ma torniamo a cose che ci riescono meglio e quindi parliamo di... Forse?
Forse se ce la fa.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al cinema Zenith, Invictus, la Coppa del Mondo del 95 nel sogno di Mandela. Spettacoli alle 19.15 e alle 22, sabato e domenica anche alle 16.45.
Voci di corridoio danno per imminenti allo Zenith La Bocca del Lupo di Pietro Marcello, una storia di vinti e di ambizioni non soddisfabili, di gente destinata a finire sempre nella bocca del lupo.
E sempre tra gli imminenti, ma non si sa quando, Revenge, ti ucciderò di Gus Spillman, un poliziesco classico, ricco di colpi di scena, che indaga sul senso della vendetta e del peccato.
Al cinematografo comunale Sant'Angelo, fino al 3, ovvero stasera, alle 21.15, Promettilo, un circo di eccentrici personaggi nei cui animi Custurizza non riesce a scavare.
Dal 5 al 10 marzo, La Manta Inglese, eccetto il 7 e l'8 marzo, spettacoli ore 18.30 e 21.15, una pellicola tesa e asciutta dalla cruda lucidità di sguardo.
Lunedì 8 alle ore 18 e alle 21, Sherlock Holmes ritorna alle origini del personaggio di Conan Doyle per un plot originale in salsa action e ha scritto Riccardo, non so leggere la grafia.
Steampunk.
Ah, ok.
Ricordiamo film in lingua originale con sottotitoli.
L'altro giorno nel quale La Manta Inglese viene interrotto è il 7, perché vi sarà uno spettacolo teatrale che è Cenerentola è andata via di Maila Ermini alle ore 21.
Se si chiama così non è colpa mia.
Oh no, vabbè.
Vi consigliamo un altro film al cinema Giometti, rigorosamente in 3D. Ieri c'è stata l'anteprima nazionale, Alice in Wonderland di Tim Burton.
Spettacoli 16.30, 17.50, 18.50, 20.10, 20.15, 22.30, cari amici ascoltatori. Allora, adesso Riccardo, che l'altra settimana ci ha deliziato con le perle di 3 metri sopra il cielo, questa settimana ha deciso di contrapporsi alla nostra sportività portando... Che hai fatto? Mi hai chiuso il microfono?
Assolutamente no.
Di stupirci diventando un po' un investigatore.
Allora tocca a me. Oggi tocca a me, ma sì. Perché mi fate fare sempre queste cose? Io non lo so. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato d'amore, sono andato a vedere qualcosa di romantico e d'amore. Quest'oggi sono diventato invece un po' più uomo, un po' più forte e rude, sono a vedere Sherlock Holmes.
Sì.
Di quello lì che sei. Dell'ex marito di Madonna.
No, di quello lì che sei.
Dell'ex marito di Madonna. Guy Ricci, vero?
Guy Ricci.
Sembra
quello di The Snatch.
Insomma, questo sto Guy Ricci che dicevi te,
sto
coso qua, ha fatto sto film. Io ho detto sarà in 3D, mo' fanno tutti in 3D, vado a vedere una cosa in 3D. Invece no, non è in 3D, non vi aspettate niente. Semplicemente semenano dall'inizio alla fine. 3500 effetti speciali e non si amano mai. Guarda, io ero abituato dalla settimana scorsa con tutto questo amore che c'era nell'aria, moccia che si baciavano tutti quanti, invece qui semmeno non solo. Una cosa proprio, guarda, io non mi sono divertito per niente proprio. Non
davvero?
So voi altri, non so quello.
Posso dire uno dei film più brutti che abbia mai visto.
Vero?
Dopo Alex Lariete.
Vero?
No.
Vero,
prima di Alex Lariete. Alex Lariete c'è un egregio Alberto Tomba.
Veramente, quello che sciava.
Quello dei Golden Globe, sì.
Ma sciava.
E il basta di censura perché già è stufato sta settimana.
Ma la prossima volta mandami a vedere una cosa più bella.
Senti, te per quello che dico io, zitta e mosca.
Ah,
va bene?
Arrivata la
padrona
qua.
Popolo di MSN, venitemi incontro e ditegli sta zitto perché se lo mando a vedere qualcosa di serio. Ma ve pare a voi che cosa mi può rispondere sto ragazzo?
Ma
quindi
mandami a vedere, che ne so, che mi hai detto che ci sta? Alice, no, com'è che è? Alice in Wonderland.
Alice?
Qua. Alice in
Alice
Wonderland.
Alice, no, quelli del panino. No, non è mortadella.
No.
A proposito di MSN, Mattia, c'è già qualcuno?
Allora, a proposito di MSN c'è uno dei nostri fedelissimi, Alessio.
Che, ciao Alessio.
Ciao.
Ciao Alessio, che ci scrive che sul sito ha votato Zelig di Woody Allen.
Ah, creio.
Stavamo per ricapitolare.
È un mito, secondo lui, quindi il secondo, l'attuale secondo in classifica. E poi sto aspettando la risposta al perché a lui è piaciuto Sherlock Holmes, che dice che è un gran bel film aperto ad un sequel, bene bene, quindi diciamo il contrario di quello che ho detto io.
Minchia, mi sta dicendo che forse ne fanno pure un altro?
Sì.
Ma non muore mai sto Sherlock Holmes?
Me sa di no.
No.
Minchia.
È mortale.
Speriamo che venga investito da un'ambulanza, ma andiamo avanti. Alessandro ci dice che vorrebbe essere al quizzone, rispondendo al quizzone questa settimana, che vorrebbe essere l'uomo che sussurrava ai cavalli. Dice, lui era un uomo speciale, l'ultimo cowboy dei nostri tempi con speciali capacità nell'addestrare i cavalli. E poi la storia è molto bella, specialmente per noi amanti dei cavalli, quindi evidentemente
è
un amante, è un equino.
Oppure
Alessandro.
Gli piace Cicciolina.
Sì, c'era una giovanissima Scarlett Johansson.
Sì, 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 sì. Anche lei è una bella equina. Mentre la nostra grandissima Simona ci dice che vorrebbe essere William Wallace in Braveheart, l'impavida, quindi ha segnato la sua infanzia, dice che l'idealismo di Davide contro Golia non può non colpire, dice poi essendo sarda sai com'è, oppressione, indipendenza, puntini puntini,
come ti capisco,
con faccina che ride, come ti capisce.
Ma se se ne vanno a Nasti sardi, se ne andassero, non ho capito.
Sì, sì,
cediamo l'isola a qualcuno.
Allora ragazzi, rispondete al quiz,
i sardi
se non
sì, basta che ci lasciano esatto
ancora,
certo.
Se non l'avete ancora fatto sul sito, ricapitoliamo quali erano le scelte. La domanda è: se potesse cambiare la storia, in quale personaggio cinematografico vi reincarnereste?
Cioè, una domanda facile sia da leggere che da ripetere poi dopo.
E le possibili risposte sono Nelson Mandela, Invictus, Clint Eastwood, Ernesto Guevara, c'è l'argentino Soderbergh, l'uomo comune psicologicamente instabile, Zelig di Woody Allen, questo sotto consiglio del nostro Pirillo Luca, Herbie Milk di dal film Milk di Gus Van Sant e me medesimo stesso perché sono meglio.
Questo che è un consiglio di
e magari vorreste girare un film su voi stessi
che è a pari merito con il Che di Soderbergh, che guadagna quindi il podio. Ma prima di parlarvi del film che questa settimana ci siamo visti per voi, che è appunto Invictus, facciamo un'altra pausa musicale.
Tiene respiro. tutto al palco e alla fotografia. La città sembra un mare di rosse bandiere e di fiori e di lacrime e di addio. Un, due, tre, quattro.
Eravamo allo Stereola una sera come tante a parlare come sempre di politica e di sport. È arrivato Guido Forni, spiacchè come un lissù, a scapiva una parola dove stemmi e te sfondò. Hanno detto per la radio che c'è stata una disgrazia, a Padova è stato male il segretario del PC. Luciano al telefono parla in fretta e mette giù: ragazzi, sta morendo il compaio Berlinguer. Il prelende in cartella, attore sbuttiglio, hai un fattore di guardo e rena in occasione.
E tra la politica e lo sport, un po' come in Modena, ci sono anche le poesie.
Dal profondo della notte che mi avvolge, buia come il pozzo più profondo che va da un polo all'altro, ringrazio qualunque Dio esista per l'indomabile anima mia. Nella feroce morsa delle circostanze, non mi sono tirato indietro né ho gridato per l'angoscia. Sotto i colpi d'ascia della sorte, il mio capo è sanguinante, ma indomito. Oltre questo luogo di collere lacrime, incombe solo l'orrore delle ombre. Eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto sia stretta la porta, quanto piena di castighi la vita. Io sono il signore del mio destino. Io sono il capitano della mia anima.
E questa è la poesia che ha aiutato nei 27 anni di prigionia Nelson Mandela in qualche modo a farcela. Una poesia scelta da Clint Eastwood, guarda caso, proprio una poesia che parla di Dio, su un personaggio che tutto era tranne che molto credente. Vabbè, sappiamo quali sono le, diciamo, la provenienza politica di Clint Eastwood, e quindi un po', diciamo che secondo noi ha un po' cercato di strumentalizzare questo personaggio e portarlo un po' verso il suo modo di pensare. Infatti, frase vera invece, frase di Nelson Mandela, scritta proprio negli anni della prigionia, che venne usata come manifesto dell'ANC, che era la Lega contro anti-apartheid che c'era in Sudafrica, recitava questo: unitevi, mobilitatevi, lottate. Tra l'incudine delle azioni di massa ed il martello della notte armata, dobbiamo annientare l'apartheid. In questo ultimo film di Clint Eastwood, che prende il nome proprio da questa poesia che poi verrà donata al capitano della squadra di rugby del Sudafrica, che si chiamano i Springboks, esattamente, e il Nelson Mandela appare come se fosse il presidente della federazione rugby del Sudafrica, cioè tutta la sua azione politica contro l'apartheid, la lotta all'AIDS, il premio Nobel, il premio Lenin per la pace non vengono minimamente sfiorati. Il passato in una tribù, la fuga dal proprio paese natale per approdare nella città, lo studio di legge, i divorzi, i problemi personali non ci sono. Nelson Mandela si interessa solo di carcio e Dio. Ma forse si è un attimino tipo confuso personaggio, no? Non lo so, c'è qualcosa che non va in questo Nelson Mandela dipinto da Clint Eastwood, secondo me. E non è solo secondo me, per carità. A questo proposito, infatti, vorrei leggere un breve estratto di una critica di Morandini, che di solito stronca quando qualcosa non gli piace. Con questo film non lo fa, perché comunque dice che registicamente è buono, per carità, l'ultimo quarto d'ora è tutto in campo, quindi un uso della Steadicam perfetto, nulla da aggiungere, però a livello contenutistico e dice così: il film finisce per imboccare la strada di una biografia politica fin troppo esemplare, anche perché la scelta di accennare solo fugacemente ai tanti problemi che Mandela si trovò ad affrontare, tra quelli familiari e quelli sociali e politici, se è comprensibile da parte di un regista sempre molto pragmatico e per niente ideologico, finisce comunque per togliere forza e tensione allo spettacolo, che è proprio la mia opinione, cioè il film manca di pathos.
Sì, io sono d'accordo. Diciamo, Clint Eastwood più che altro si è ispirato a un episodio unico della vita di Mandela,
esatto,
ad appena un mese dall'elezione di Mandela presidente del Sudafrica. Appunto, Clint Eastwood prende spunto dal romanzo Playing the Enemy di John Carlin, Ama il tuo nemico, che racconta appunto il primo mese della presidenza di Mandela, quando come strumento per riunificare una nazione scelse proprio il rugby, che era lo sport ufficiale della parte bianca degli Afrikaners, che per oltre 40 anni governarono il Sudafrica e che era odiato appunto dalla popolazione invece nera del Sudafrica. Tra l'altro c'era un solo giocatore appunto realmente sudafricano,
che diventò un vero e proprio mito,
che diventò il vero mito per la popolazione.
Il suo viso era dipinto sugli aerei, era osannato dai bambini, però poi diciamo che in realtà, cioè, l'impegno reale del rugby come unificazione ci fu, c'è stato, però secondo noi è stato riduttivo narrare la storia di un presidente o comunque di una riunificazione fra due popoli solo attraverso una Coppa del Mondo.
Sì, non so se questo fosse lo scopo di Clint Eastwood, se egli volesse realmente narrare la storia di Mandela, della sua presidenza, appunto a capo del suo...
Dopo chiamiamo, io chiediamo.
Del suo governo appunto del Sudafrica, o se semplicemente volesse narrare un episodio.
Fatto sta che il film però non colpisce e non arriva. Radiovisionometro.
2.
1,5.
1,5, concordo.
Matte.
2, giusto perché mi piace il rugby.
Domani in prima pagina su Cinematografo, Radiovisioni stronca Eastwood. Prego, MSN.
Eastwood, che cos'è? Il cibo dell'est. Allora. Radiovisionometro tra gli ascoltatori di MSN. Allora, Deggio ci scrive: tra i personaggi storici rappresentati al cinema, io vorrei essere, anzi non è un personaggio storico, è un personaggio del cinema, Woody Allen nel Dittatore dello Stato Libero di Bananas. Mentre c'è Bertoladri, perché così si fa chiamare, Bertoladri, e non vogliamo sapere a che cosa alluda, ci dice: state distruggendo come si chiama? Invictus. Invece è fighissimo, è il film dell'anno. E dice: io adoro il rugby e adoro Matt Damon, e quindi dice: io il film dell'anno e vado a vederlo stasera. Quindi vediamo se riuscirete a convincerlo del contrario,
devo dire,
per risparmiare i soldi.
Devo dire che la parte della partita della finale mondiale di rugby mi ha appassionato tantissimo, però il resto del film è un po' piatto.
E primi consigli della gente che ci segue, che sta scrivendo in chat sul sito di Radiofonica, e che anche loro hanno diritto alla parola.
Hanno diritto alla parola, sì, infatti sul sito di Radiofonica, sulla nostra chat, Blaxio, che dice di essere Alessio, un nostro fedele ascoltatore, dà anche lui 1,5 a Invictus.
E l'ha scritto anche su MSN.
È multitasking, che... Alessio.
Grande.
Sì, era una marchetta per la chat, per invitare la gente ad andare sulla chat.
Mentre c'è Simona che ci scrive: direi che posso risponderti solo Che Guevara, perché, anche perché sembra una vita adatta per diventare film. E l'ultima risposta è quella di Mecche, o Mecche, che dir si voglia, Ermecche anzi, che ci dice: io mi immedesimerei in un calciatore.
Ragazzi, finalmente abbiamo un feedback dal nostro sito, avete votato ancora e a quanto pare non c'è un vincitore, cioè 3 su 5 scelte hanno lo stesso punteggio e sono Guevara, l'uomo comune psicologicamente instabile di Woody Allen e me medesimo stesso perché sono meglio. All'ultimo posto c'è Harvey Milk con Milk di Gus Van Sant, che io gli do 4 stelle e mezzo, è un film meraviglioso, e due voti il Mandela di Eastwood. L'ho detto bene?
Benissimo.
Grazie, mi sto impegnando. Faccio un corso di dizione, si santa. Allora, e prima di continuare con le nostre fantastiche rubriche, vi facciamo ascoltare l'unico pezzo non italiano di questa playlist, che questa settimana è straordinariamente patriottica.
Sì, ce n'è un altro, non so se riusciremo a farlo ascoltare, però oggi abbiamo messo pezzi italiani perché è giusto.
Ogni
che si
tanto
ascolti anche la musica italiana.
Francia, Italia, radio.
Sì, questa è una canzone dedicata a Nelson Mandela, i Simple Minds.
Music. I'm looking out to colors, checking out the streets. I'm counting out the numbers, I'm gonna never change. And I hate you and I love you, I follow you as well. I remember this occasion, I remember it. But we are getting clean with a lip on the sweets.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
E ora alcuni consigli per gli acquisti, film biografici. Iniziamo con Milk, che appunto è stato inserito anche nel nostro sondaggio, di Gus Van Sant, un film del 2008, e parla di Harvey Milk, la vita privata e la politica, l'orgoglio omosessuale, l'amore e l'adulterio, sconfitta e vittoria dell'uomo che sdoganò l'omosessualità nell'America del 77.
Un film fuori concorso, A Beautiful Mind di Ron Howard, 2001. John Forbes Nash, il genio dei numeri che nonostante le allucinazioni arriverà al Nobel per la matematica, raccontato dalla camera lieve ed esperta di Ron Howard con un meraviglioso Russell Crowe.
E torniamo allo sport, qua si parla di pugilato, ma non solo, anche di ingiustizia sociale, di Hurricane di Norman Jewison del 99, storia vera di Reuben Carter, detto Hurricane, uragano, un pugile di colore ingiustamente arrestato per omicidio nel 64. È un'occasione per Jewison di andare oltre e mostrare l'America di quel decennio, inquieta, violenta e contraddittoria.
Rimaniamo nel mondo dello sport e nel mondo del pugilato con Toro Scatenato, Martin Scorsese, 1980. Jake LaMotta, un duro italo-americano nel Bronx che diviene campione mondiale dei pesi medi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, una delle migliori e più estenuanti interpretazioni di De Niro in uno dei massimi capolavori di Scorsese.
È un altro film inserito nel nostro sondaggio, acclamatissimo dal pubblico e suggerito
e critica.
È suggerito dal nostro Pirillo nazionale, Zelig di Woody Allen, film dell'83, documentario sull'uomo qualunque, onnipresente, affetto da mania di protagonismo, nella sua smodata smania di essere accettato e amato, ha sviluppato la capacità camaleontica di assumere le caratteristiche somatiche, psichiche e lessicali di chiunque incontri.
Grazie Pirillo per il tuo contributo e andiamo avanti. Adesso una donna finalmente, lei è Frida, anche lei fuori concorso, film di Julie Taymor del 2002. Ci sono urgenze nella vita di una donna che il destino spesso può favorire o addirittura accelerare. Un incidente diventa l'accidente della e per la vita di Frida Kahlo.
Sempre una donna, The Hours di Stephen Daldry del 2002, storia di tre donne legate dal romanzo Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, appunto scritto da quest'ultima e letto dalle altre due che appartengono a tempi e mondi differenti. Esibizione letteraria di problematiche e dolori riferite a una nicchia umana di cultura esclusiva e aristocratica.
E ultimo film in concorso con il nostro sondaggio, lui è Il guerrigliero dei guerriglieri, è Cielo argentino, film di Soderbergh del 2008. Dopo 8 anni alla Camera esce il primo capitolo della biografia sul Che, seguito poi dal più lento e meno commovente Che Guerriglia. Il film sul mito che salvò un popolo e divenne l'icona dell'eroe rivoluzionario narra, senza portarci verso un unanime giudizio politico. È storia, ragazzi. Questo è Che Guerriglia di Soderbergh. L'unico che manca ancora nel nostro sondaggio, diciamo, da estrinsecare meglio in questa rubrica è un film su me medesimo stesso, perché so è meglio. Quindi chi ha risposto, se adesso siete all'ascolto, ci dite perché girereste un film su voi medesimi stessi perché siete i meglio?
Come lo girereste?
Tipo, io ho risposto questa cosa.
Allora, visto che adesso abbiamo attivato anche questa chat sul sito, c'è Blaxeos, Alessio, quanti pseudonimi ha?
Blaxeos!
Che allora vi ha posto un quiz. Ha detto che il film che suggerisce lui come biografico, perché io ho chiesto se aveva un film biografico da suggerire, è What Love Got to Do with It.
Che pronuncia!
Non so l'inglese. Vabbè, mo te sfido, fallo te.
Allora Alessio, visto che tu sei così bravo e ormai sei praticamente fai parte della redazione di Radiovisioni, hai visto come ha funzionato il nostro Lo sapevi che? Cioè c'era il titolo, l'anno, il regista e una breve sinossi di 3 righe sul film. Manna, ce la va?
Vai, vai.
No, era una sfida, lui ha lanciato proprio la sfida.
E appunto, io rilancio.
Mentre invece Lelle ha proposto Ray sulla vita di Ray Charles.
Ah, ok.
Va bene.
A proposito, io devo fare una comunicazione ad Alessio, ti stiamo ancora aspettando.
Comunicazione interna. Al bambino Alessio è desiderato in cassa da Radiovisioni.
Io avrei paura.
Ti aspettiamo, ti abbiamo invitato come ospite, quindi rispondi.
E comunque il film del quale andiamo a parlare ora è C'è l'Argentino. Il 26 novembre del 1956 un medico argentino dal nome Ernesto Guevara salpa alla volta dell'isola di Cuba con un giovane avvocato di nome Fidel Castro e altri 80 ribelli determinati a rovesciare la dittatura di Fulgencio Batista. Con una rivoluzione, un medico, uno stratega ed un instancabile guerriero è il Che, alla guida di una colonna di uomini dopo un lungo, faticosissimo periodo sulla Sierra Leone, conquista la città di Santa Clara e si riunisce ai compagni per marciare sull'Havana.
È un film autobiografico lontano da qualsiasi giudizio ideologico, infatti Soderbergh ha tentato di tracciare un ritratto di quella che fu la personalità del Che, intercalando al film spezzoni di documentari reali, in particolare sul discorso di Che Guevara alle Nazioni Unite. È un film che si tiene appunto lontano da qualsiasi presa di posizione. Soderbergh stesso ha dichiarato che pur essendo probabilmente molto lontano da quella che era l'ideologia del Che, ha deciso di indagare a fondo quella che è diventata un'icona e un mito nel mondo di oggi. Che Guevara è interpretato da, a mio parere, fantastico Benicio del Toro, infatti riesce a calarsi
un cicciottello Benicio del Toro, ricordiamo che il Che era tisico
molto molto più molto imponente più rispetto a Che Guevara, che però riesce a calarsi fantasticamente nella parte, tanto che non si percepisce affatto il lavoro dell'attore. A mio parere.
Sembra quasi proprio come se fosse un documentario. E molto di più dell'argentino, questo lavoro c'è in Che Guerriglia, che è proprio un film. È come se Soderbergh diventasse un pedinatore. Pedina il Che e pedina i guerriglieri. È molto meno coinvolgente, ma perché la storia lo è, cioè è la storia di una sconfitta, non è la storia di una vincita come quella che è stata per la, la rivoluzione a Cuba. Quindi c'è un motivo storico per il quale il film secondo me rende molto di meno e quindi comincia a diventare anche un po' più pesante, e poi un motivo proprio registico, è tutto in Steadicam, è tutto nelle foreste, è come quasi se fosse una guerra di trincea più che una vera e propria rivoluzione, e quindi non c'è questo sentimento corale che invece percepiamo, e anche secondo me una persona che non è d'accordo con l'ideale che il Che voleva, che il Che, Fidel Castro volevano portare contro la dittatura di Batista, rimane coinvolto.
Sì, e inoltre diciamo che Soderbergh si basa, si basa sui diari del Che, e quindi logicamente il diario in Bolivia è più conciso, probabilmente molto più conciso, mentre durante il primo viaggio, diciamo, quello che Soderbergh vuole raccontare in C'è l'Argentino, il C'è sapeva a cosa andava incontro, i resoconti sono più dettagliati, era molto più ottimistico, e sì, ovviamente fu scritto anche successivamente alla vittoria. Nel diario in Bolivia il C'è non poteva sapere a che cosa sarebbe andato incontro.
Infatti è anche un diario molto più intimistico, cioè nel diario di Bolivia per esempio si trovano parti sulle figlie, che ne so, auguri a queste figlie che ovviamente lui non può né contattare né vedere, di compleanno, scritti su questo diario. È proprio, sembra non è più il diario di un rivoluzionario, ma il diario di una persona, è il diario di Ernesto Guevara, non del C'è, secondo me, che li ho letti entrambi. Poi, non lo so, scrivete, ditemi se sono una cretina o se la pensate come me, amici di Radiovisioni.
E la risposta è anche abbastanza prevedibile.
Sono una cretina?
No, assolutamente no. La pensano tutti come te. Allora, un intervento posso farlo su MSN?
E vai.
Va bene, allora c'è... un attimo.
Come ha detto?
C'è sempre Bertoladro. Che ci scriveva prima, che ci scrive che preferisce Milk, quindi ha votato Milk.
Okay.
Grande Harvey.
Che mentre comunque rimane ultimo.
Rimane ultimo, però lui magari è con gli ultimi.
Mentre c'è Nelson Mandela che sta rosicchiando punti, è arrivato a un voto dai primi tre.
Votate, votate, votate.
Tanto poi lo arrestano e se ne arriva in carcere. Mentre Alessandro ci dice che si vorrebbe immedesimare in uno dei protagonisti di Ben-Hur, scrivendo testualmente: sai che figata con le bighe e tutti quei cavalli.
E io adesso voglio rispondere alla sfida lanciata da Alessio. E noi ovviamente abbiamo visto Tina, What's Love Got to Do With It, ed è la biografia della cantante rock Tina Turner, ed è tratto proprio dalla sua autobiografia autografa, scritta da lei stessa. Il film, diciamo, si distanzia un po' da Tina, che inizia a cantare dal coro della chiesa, ha uno spirito originale e ribelle che rende ben presto una cantante di successo al fianco dei Like. Di Like, che diventa poi suo marito. Non si sente per niente che ho letto, e infatti proprio l'ho scritta io questa recensione.
Devo dire, con Angela Bassett e Lawrence Fishburne.
Beh, vedi, lui è preparato, eh.
Li conosci?
Lawrence Fishburne è quello di Matrix. Porca miseria.
Can you Reeves?
Incredibile.
Yes, again.
No, again. No,
vabbè,
non è lo stesso.
Comunque, io vi invito a risponderci sul C'è ancora. E
vi invitiamo a vederlo se non l'avete ancora fatto, perché al di là, come abbiamo già detto, al di là dell'ideologia politica, è importante, è interessante conoscere questa figura d'uomo,
e questa
appunto,
storia,
di divenuta leggendaria, soprattutto la storia.
E a questo proposito ci ascoltiamo una canzone di Daniele Silvestri, che secondo me è La Paranza, però magari no.
La Parnanza.
Thank you. conoscessi almeno un po'. C'è un'ipotesi migliore per cui battersi e morire e non credere a chi dice di no, perché c'è chiare d'Argentina che fu fuoco e medicina come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di uno zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. Che dicevo
venceremos, adelante, oh victoria, oh muerte. Venceremos, adelante, oh victoria, oh muerte.
C'è, se vai ben oltre l'apparenza, a un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda e che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guido. E che diceva?
Venceremos, adelante, oh vittoria, oh muerte. Venceremos, adelante, oh vittoria, oh muerte.
America ci guarda.
Déjà vu!
Cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi?
Abbiamo parlato di uomini esemplari, personaggi divenuti celebri per la loro generosità, la
il
loro
comunismo,
il loro comunismo, la loro, il loro tentativo, il loro sforzo di riunificare popoli e riscattare gli umili. Ora passiamo a un personaggio un po' meno positivo e un po' più oscuro. Parliamo infatti di Richard Nixon con il film Frost Nixon, il duello. Adattamento, film di Ron Howard, adattamento della pièce teatrale appunto del 2006 di Peter Morgan, non me lo ricordavo, interpretato David Frost, interpretato da Michael Sheen nel film, che parla appunto di una celebre intervista che un giornalista televisivo, o meglio un uomo di intrattenimento televisivo, io lo paragonerei a una sorta
Papi.
Di... Sì, Mike Buongiorno.
In tempi moderni sarebbe Enrico Papi.
Sì, il giornalista appunto, l'uomo di intrattenimento televisivo David Frost, britannico, nel tentativo disperato di rimanere negli Stati Uniti, nel mondo dello in quello che era il mondo dello spettacolo, negli USA, riesce a strappare un'intervista all'ex presidente Nixon, che fu costretta a dimettersi nel 1974 a causa del Watergate. Infatti Nixon è famoso nella storia non solo per appunto essere stato presidente degli Stati Uniti per ben due volte, repubblicano e quindi conservatore.
Poteva fare gli sfud, insomma.
In effetti, per aver appunto cambiato in un certo qual modo il corso della storia, la politica degli USA. Infatti passò dal bipolarismo alla realpolitik, che appunto consisteva nel perseguire quelli che erano...
Ma quanta acculturata sta ragazza, mette paura, oh!
Acculturosa!
Sono appassionata di questa parte di storia americana. Appunto lui fece accordi con la Russia, ricordiamo che siamo nella guerra fredda, quindi riuscì a prendere accordi con Brezhnev, con la Russia, andò in Cina, incontrò Mao Zedong, però divenne tristemente famoso per la guerra in Vietnam. Infatti fu il protagonista prima dell'escalation, dell'aumento delle truppe e poi del ritiro dal Vietnam e della mai ammessa sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam. E ancora più tristemente fu il protagonista del Watergate, uno scandalo. Appunto
Prendete appunti che domani vi interroga,
Vi interrogo tutti la prossima volta. Fu coinvolto in una storia di spionaggio ai danni del Partito Democratico statunitense. Appunto, questo il film è veramente avvincente. Infatti assistiamo a un mondo moderno, alla televisione, che allora poteva essere ancora uno strumento di
indottrinamento.
Sì, però in questo caso almeno da parte del giornalista non tanto di indottrinamento quanto di smascheramento della politica. E appunto la televisione contro una politica di vecchio stampo, che ancora, al contrario di quanto avviene oggi, non aveva preso coscienza dell'importanza dei mezzi di comunicazione, in particolare del mezzo televisivo. Quindi assolutamente da vedere, intervista David Frost contro Richard Nixon.
E questo era un po' la storia di Nixon. E invece il film viene definito così: un western in cui duellanti non usano pistole, ma parole e primi piani. È una storia dell'outsider venuto dal nulla che si aggiudica a sorpresa la preda più grossa, che è Nixon. È un musical, celebra il gioco di una squadra indispensabile a ogni grande show, ma anche l'inesorabile mitologia del successo. Solo uno vince, l'altro resta senza nulla e il finale è a sorpresa. È uno di quei film cavallereschi in cui i due antagonisti se le danno di santa ragione, ma alla fine si rispettano perché nella loro lotta hanno imparato a conoscersi e noi abbiamo imparato a conoscere loro. Questo è Frost Nixon, guardatelo. E a proposito del film e a proposito dell'attore, prima di dare la parola al nostro popolo di MSN, c'è qualcosa che ancora vi vogliamo dire.
Sì, infatti abbiamo un'intervista che Carlo Bizio fece all'Angella, appunto l'attore protagonista che interpreta nel film Richard Nixon. E appunto l'Angella parla di Nixon, di come si è calato nei panni di questo importante protagonista della storia mondiale.
E gli chiede:
Mister L'Angella, l'apparente facilità con cui lei riesce a incarnare Nixon ci fa presumere che le piaccia questo personaggio. È così?
Che domande! L'ho recitato per 2 anni a teatro e per 2 mesi in un film. È ovvio che un piacere di rappresentazione da qualche parte debba pure esserci. Questo non significa che provi simpatia per Nixon. Provo bensì empatia. È una differenza abissale per l'attore.
Chi è Nixon per lei?
Vedo Nixon come un moderno Ray Lear, una figura dotata di grandezza unica, nel bene o nel male, nel panorama politico americano del Novecento. Una grandezza che secondo me aveva solo Franklin Roosevelt, ma senza l'elemento tragico di Nixon.
In che misura ha alterato per il film la sua interpretazione di Nixon rispetto a quella teatrale?
Il cinema si distingue dal teatro, innanzitutto per il primo piano. A Ron Howard piace girare dei primi piani ravvicinatissimi, cosa che mi ha costretto a scavare ancora più in profondo nel personaggio rispetto alla versione teatrale. Non ho dovuto svolgere ulteriori ricerche su Nixon post Casabianca e sulla sua psiche, che avevo già meticolosamente studiato e analizzato per la messa in scena teatrale. Ma sapevo che la cinepresa mi sarebbe stata addosso, senza tregua e senza pietà, e che la riuscita del film avrei dovuto evitare ogni minima stonatura, ogni falsità o peggio, ogni eccesso melodrammatico a cui troppo spesso gli attori si abbandonano.
Per questo, durante le riprese del film, rimaneva sempre nel personaggio?
anche di notte e anche fuori dal set, se è per questo. È una questione di concentrazione. Nessuno si comporta normalmente di fronte a un presidente e tutti sul set si comportavano diversamente con me. Non ho familiarizzato con nessuno e nessuno veniva da me per fare le solite quattro chiacchiere tra un ciacco e l'altro. Ci evitavamo a vicenda. Un senso profondo di isolamento di cui mi sono servito a meraviglia. Più mi sentivo solo e appartato dal mondo, meglio riuscivo a calarmi nei panni di Nixon.
Cosa prova per la candidatura all'Oscar?
Soddisfazione e gratitudine, come negarlo. Ma alla mia età non si prova più quell'istinto di competizione e ambizione di un tempo. Sarà forse per via del declino dell'urgenza sessuale che trascina il maschio dell'azione? Non lo so. Ma mi godo lo stesso questo momento. Radiovisionometro.
4,5.
4,5. Voi non avete visto, eh? MSN.
MSN, non abbiamo radiovisionometri per Frost Nixon, però c'è Alessio, invece no, Simona che ci dice la cosa più interessante di Frost Nixon è la seconda domanda, tra virgolette, al politico, che in Italia non esiste più. Poi c'è tanta
infatti,
tristezza.
A proposito di Frost Nixon, Michela prima l'ha paragonato a un film western, quindi a un duello.
Esatto.
E anche durante il film si parla di duello. A me ha ricordato tantissimo un incontro di box. E, infatti, i due, diciamo, Frost e Nixon hanno preso accordi prima del ciclo di interviste. È un ciclo composto da 4 interviste e hanno preso accordi sul tema di ogni intervista. Beh, al primo incontro, è la prima domanda, Frost spiazza l'avversario facendogli una domanda che avrebbe dovuto far parte della seconda intervista. A quel punto crede di averlo colto di sorpresa. Infatti Nixon all'inizio sembra apparentemente sorpreso, infatti Frost gli pone una domanda sul Watergate, che era un argomento tabù, ma poi risponde sorprendendo nuovamente l'avversario. Abbiamo un susseguirsi di attacchi e di pause durante, appunto, tra una registrazione e l'altra, perché allora le interviste venivano registrate, non andavano in diretta. Tra un'intervista e l'altra c'è un fine settimana, c'è una pausa durante la quale noi vediamo nel film, io penso che non sia mai accaduto nella realtà, un Nixon più umano. Vediamo un cedimento da parte di Nixon, che infatti,
un crollo, un totale crollo,
che infatti da ubriaco telefona a Frost
dimenticandosi poi di questa
telefona a Frost, in quanto ha visto in lui, si è documentato, entrambi gli avversari si è documentato su Frost e ha visto in lui una sorta di specchio, un parallelo tra i due. Infatti entrambi hanno origini umili. Nixon è famoso per essere un self-made man e quindi dice
che mi ricorda, tradotto in italiano, un noto politico
qualcuno.
Bassino.
Sì. E appunto Nixon telefona a Frost e gli dice: cerchiamo entrambi un modo per riprenderci un po' di luce, per salire alla ribalta e arrivare sul podio, per riscattarci. Frost a questo punto approfitta dell'occasione, della debolezza di Nixon, e riesce durante l'intervista successiva a metterlo in ginocchio. Nixon ammette infatti di aver fatto qualcosa di illegale, egli dice che qualsiasi cosa il presidente faccia, se lo fa per il bene della nazione, non può essere considerato illegale. Alla fine Frost lo costringe ad ammettere le proprie colpe.
E
questa
Frost.
È appunto un'alterazione del film, un lato umano di Nixon che scopriamo solo nel film, cosa che non mai accadde nella realtà.
Prego.
Allora, c'è Lelle che ci scrive che ha votato Zelig semplicemente perché adora Woody Allen.
Sulla chat sta scrivendo
e scrive sempre, ha scritto la stessa cosa praticamente di Alessio.
Ha votato anche gli altri due sondaggi sulla coppia cinematografica, ha votato Scorsese DiCaprio, mentre in vantaggio c'è Barton Deep.
E a questo proposito ricordiamo questo sondaggio.
Infatti, e anche il miglior film di Batman, dove Lelle ha detto di aver votato Batman e Robin di Joel Schumacher, mentre il vincitore è il Batman di Tim Burton, diciamo quasi l'originale.
Seguito da The Dark Knight di Christopher Nolan.
Mentre Eleonora ha votato Milk perché è impressionante la scrupolosità della scelta degli attori, sono molto simili ai personaggi interpretati. Alla fine del film fanno vedere le foto di tutti i personaggi interpretati e sono identici. anche lui, c'è cioè Milk, a proposito di cinema e politica,
Sean Penn.
Sean Penn, anche lui è molto somigliante, ma forse è il meno somigliante di tutti, sono impressionanti gli altri personaggi.
Guarda, come si chiama questa ragazza? Che
Eleonora.
Eleonora, sono d'accordissimo con te, cioè per la bellezza dei film che sono stati messi in, in quel sondaggio, voterei anch'io Milk, perché è vero che è quello assolutamente meglio fatto, è proprio, è meraviglioso quel film, però a livello di storia nella quale mi vedo di più, il mio voto è stato per me medesima stessa, cioè perdonatemi, ma scusa, perché io so io e voi.
Leggermente egocentrica.
E a proposito,
comunque il voto di Zelig, di Lelle, ha portato Zelig al primo posto sul personaggio, quindi
e vince Woody
l'uomo
Allen.
Comune è psicologicamente instabile, è il personaggio che tutti rifarebbero.
Ragazzi, continuate a votare.
Lelle vincerà Una notte con Woody Allen.
Che culo.
Beato te.
Perfetto.
Guarda, quasi quasi ti invidio, soprattutto se indossa la maglietta bucata che ha in Harry a pezzi.
Sì, sì,
cioè,
sì,
è proprio una
sì,
cosa sì. Proprio di una
basta che funzioni per citare l'ultimo di film di Woody Allen. Sì.
Quindi trasferiamoci tutti a Manhattan.
Io adesso girerei la domanda qua
a mezzo. Noi altri?
Sì.
Rispondo per primo io?
Vai,
davvero?
Vai.
Dai.
Io vorrei essere Giulio Cesare o Augusto. Mi è sempre piaciuto
ma
tanto.
C'è qualche film?
No, a
così.
Caso, così. Cioè, girerei un film su Augusto io proprio.
Ah, Augusto tu... io Augusto.
Io Augusto, tipo io Napoleone con dei Virzì, io Augusto.
Ma per i vestiti, dici?
Sì, per i vestiti, perché così ti metti il lenzuolo solo addosso e poi stai come mamma da fare.
Forma d'alloro. Matthew.
Io lo sappiamo.
Io sono indeciso tra
Christopher McCandless.
No, Christopher McCandless, che è un po' il leitmotiv della mia vita.
E, l'alce?
No, l'alce di Christopher. No, scherzo. Io sono indeciso tra Che Guerrigliero, però forse più a lì.
Ali. Ma perché sei triste, scegliere Guerrigliero? Ali. Ti piace perdere?
Ali.
Vuoi
Ali.
Morire?
Ali.
Ma sì, l'ho scelto proprio perché voglio morire e lo farò ora in diretta.
È esploso. Arianna.
Io se dovessi scegliere un personaggio storico, Che Guevara. C'è l'argentino, però. Però un film che mi ha colpito tantissimo e che mi sarebbe piaciuto interpretare se fosse stata maschio e che comunque fa parte della storia, Nel nome del padre, che parla appunto della lotta degli irlandesi contro l'Inghilterra, contro il dominio britannico.
Io sarei la protagonista femminile, della quale però non ricordo il nome né dell'attrice né della protagonista, quindi se volete venitemi in aiuto. Il vento che accarezza l'erba, no, scusate, di Tierra e libertà di Ken Loach, la donna che ha fatto la rivoluzione.
Perfetto. Alessio invece sarebbe Alessandro Magno. Mi ha appena scritto che
bello.
Adesso sarebbe Alessandro Magno.
Ci piace.
Beh.
Mania adesso di protagonismo.
Io direi, se non ci sono altre risposte da MSN, mando una canzone. No?
Siamo sicuri,
non ancora?
Guarda, secondo me, visto che manca meno di un minuto.
Allora niente canzone, niente Nixon.
Proprio
mi dispiace.
Di chiudere.
Io volevo dedicare una canzone a Nixon, va bene.
E la dedicheremo.
Questa passione per Nixon però potrebbe essere sospetta.
Cos'è? Vaffanculo di Marco Masini, volevi dedicare a Nixon.
Ah, volevi dedicare questa? Allora te la faccio sentire un pochettino,
un pezzino,
dai.
Vabbè, è l'Ovietnam.
Vabbè, c'è lì.
Che ricorda appunto il coinvolgimento degli Stati Uniti d'America nel Vietnam.
Ragazzi, grazie di averci ascoltato anche questa settimana. Radio Visioni tornerà come sempre più bello che mai. Nella prossima settimana ci sarà una grave assenza.
Grandi sorprese, una gravissima assenza.
Uno di noi quattro mancherà.
Non si sa che cosa combineremo, cosa succederà qua dentro.
Anzi, votate per chi eliminare.
Sì.
Chi volete eliminare?
487.
Dalla casa di Radio Visioni.
Riccardo, sei in nomination.
Porca
Mattia, sei in nomination.
Arianna, per te Miss Italia finisce qui.
Bene, come al solito. Benissimo. Finisce in vacca, direi così, e sì, quindi sì.
Ci sentiamo presto. Good night and good luck.
Ciao.
radiofonica.com presenta Radiovisioni.